Penso che chi dovevamo essere siamo qui, essendo lunedì. Allora, bentornati. Siamo arrivati alla terza puntata centrale, diciamo, di questo corso, con l'attenzione oggi al tema dei rapporti, delle relazioni, delle convenzioni, ce lo dirà il professore, tra Stato italiano e comunità islamiche. Non importa più che facciamo l'introduzione, perché affezionati avete seguito tutti. Allora, il professor Alessandro Ferrari è docente di diritto canonico ed ecclesiastico all'Università dell'Insubria, Como Varese. Però in questo tragitto che ho fatto in macchina con lui dalla stazione a qui, ho scoperto di lui tante altre cose che mi piacerebbe eventualmente lui dicesse rispetto all'interesse a questa relazione tra le tradizioni religiose, insomma, no? Ecco, credo che la competenza sia molto ricca e molto variegata. Quindi noi lo ascoltiamo. Abbiamo fatto sempre così, insomma, no? La parola al relatore, se anche durante la relazione ci viene voglia di fare qualche domanda,
assolutamente,
la possiamo fare, e comunque il tempo per il dibattito è certo che noi alle 5.30 dobbiamo andare via.
Perfetto.
Ecco, quindi questo è compatibile anche col treno di ritorno.
Benissimo, benissimo. Ecco.
Quindi grazie davvero.
Grazie a voi, perfetto. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Poi magari cammin facendo nella parte del dibattito, se ci sono. Oggi il tema che mi è stato affidato, e quindi cercare di inquadrare le relazioni tra comunità musulmane e Stato italiano, pensavo di affrontarlo in questo modo, cioè dividendo il mio discorso in tre parti, perché forse non avete ancora affrontato la questione musulmana. Quindi organizzerei così il mio intervento.
Adesso prima domiamo il microfono.
Sì.
Lo domiamo.
Forse bisogna girarlo.
Ecco, forse così. Ecco.
Sì, ecco, sì, perfetto.
Un po' più indietro.
Benissimo,
forse.
Benissimo. Un po' più indietro, così io sto. Benissimo.
Perfetto.
No, di nulla. A posto?
Sì.
Perfetto. Allora, dividerei in tre parti. Una prima parte, diciamo così, un'inquadratura, un inquadramento di carattere sociologico descrittivo. Forse sapete già, ma chi sono i musulmani che arrivano in Europa, chi sono quelli che arrivano in Italia e quando emerge la questione musulmana e perché l'emergenza della questione musulmana in Europa è stata percepita in maniera, direi, drammatica, ma comunque come portatrice di elementi di tensione. Una seconda parte invece è appunto di introduzione all'aspetto giuridico, come mai la presenza musulmana in Europa solleva dei problemi in relazione al diritto di libertà religiosa, come mai il vestito che l'Europa ha predisposto per la gestione del diritto di libertà religiosa sembra non calzare alle comunità musulmane. E una terza parte invece sull'esperienza italiana, un po' più specifica, perché comunque nell'esperienza italiana ritroviamo alcune questioni che sono sì specifiche, ma altre che sono proprie di tutti i paesi europei o comunque dei paesi dell'Europa occidentale. Cioè io parlerò di Europa, ma mi riferirò fondamentalmente ai paesi dell'Europa occidentale, non al mondo ortodosso, e quindi la linea, insomma, è grosso modo ancora la frontiera della cortina di ferro, quindi Europa occidentale, Germania, Francia, paesi scandinavi, Austria, Svizzera, anche se non è nell'Unione, Regno Unito, che condividono molte strutture giuridiche di base in materia di libertà religiosa. Allora, primo punto è la questione sociologica. Come si manifesta la presenza musulmana in Europa? Allora, noi abbiamo in Europa una presenza musulmana variegata e potremmo dire che la linea di demarcazione è tra una presenza legata all'Islam cosiddetto coloniale e l'Islam invece del contesto migratorio legato alle dinamiche del lavoro fondamentalmente. Islam coloniale lo trovate nel Regno Unito e in Francia, e sono paesi caratterizzati dalla presenza di comunità musulmane piuttosto omogenee o comunque con un grado di omogeneità abbastanza elevato, perché in questi paesi arrivano o sono arrivati i musulmani delle ex colonie. Quindi abbiamo nel Regno Unito grande presenza dal Pakistan, dall'India, dal Bangladesh, e in Francia l'Islam francofono, soprattutto Algeria e Marocco. L'altra tipologia di comunità musulmane caratterizza invece quei paesi che hanno ospitato delle comunità a seguito dei flussi migratori legati alla ricerca del lavoro. E all'interno di questa seconda categoria dovremmo distinguere i paesi in cui questa immigrazione ha sempre avuto una gestione dall'alto, che in qualche modo ha assicurato un certo ordine in questo processo migratorio, e paesi in cui questo ordine non c'è stato perché non c'è stata una gestione programmatica, se così vogliamo dire, di questa migrazione. Il paradigma della gestione ordinata, e quindi di un afflusso e di una presenza musulmana che si è radicata nel paese ma seguendo delle regole di ingresso e anche di integrazione piuttosto articolate, è la Germania. La Germania ha una grande comunità turca in ragione di rapporti molto antichi che la Germania ha con la Repubblica Turca fin dai tempi dell'Impero Ottomano, ma poi proseguiti anche nel 23 con la creazione della Repubblica Turca. E questa immigrazione in Germania è ordinato, si definisce tale, perché ha all'origine degli accordi che venivano stipulati tra la Confindustria tedesca, il governo e le autorità turche, che consentivano fin dagli anni 60 una selezione, una gestione della immigrazione che arrivava nel paese. L'altro modello è facile immaginare, cioè della entrata non programmatica, per cui non assistita da una visione di un apporto anche del bisogno che ci può essere di manodopera derivante da altri paesi, e quindi non assistita da una prospettiva di medio e lungo termine. È il caso italiano, in cui noi abbiamo avuto degli ingressi sostanzialmente molto diversificati e non ordinati fondamentalmente. Qual è la conseguenza, quindi, sempre dal punto di vista sociologico, del fatto di appartenere a una categoria di paesi che hanno comunità che derivano dall'immigrazione, quindi non Islam coloniale, e in più da una immigrazione tra virgolette disordinata? È che l'Italia ha un grande pluralismo interno nella presenza musulmana in Italia, cioè noi abbiamo comunità che appartengono a mondi molto diversificati tra di loro. Non abbiamo una netta prevalenza di una nazione o di una tipologia di Islam rispetto ad altri, e quindi, se vogliamo, l'Italia è abbastanza interessante perché offre un quadro, potremmo definire frammentato da una parte, ma io preferirei dire plurale, molto interessante, delle comunità islamiche insediate nel nostro paese. Abbiamo infatti Islam molto diversi, pensate alla comunità albanese, pensate alla comunità marocchina, che sono le due comunità più consistenti e che sono due comunità diversissime per storia e per tradizione. Una comunità che ha perso, comunque che ha visto erodere, diciamo così, i suoi fondamenti religiosi a seguito del regime estremamente autoritario da cui è uscita, e quindi una comunità, quella albanese, che deve proprio impegnata nella ricostruzione identitaria, diciamo così, del suo patrimonio musulmano, mentre dall'altra parte la comunità marocchina, che è una delle comunità invece più organizzate all'interno del panorama italiano, e rappresenta quello che viene chiamato il cosiddetto Islam degli stati, cioè rappresenta quell'Islam che è controllato in un qualche modo anche da delle autorità statali, in questo caso dal Regno del Marocco attraverso l'ambasciata del Marocco in Italia, perché questa presenza dell'Islam marocchino viene vista anche con una continuazione della presenza di una cittadinanza marocchina all'estero. La cittadinanza dei paesi arabi non si perde mai, anche in caso di acquisizione di altra cittadinanza, e quindi c'è l'esigenza del Regno del Marocco di assicurare la fedeltà di questi immigrati al Regno anche a grande distanza dal loro trapianto in terre straniere. Questo perché i marocchini all'estero continuano a votare, sono una risorsa economica fondamentale per le rimesse economiche, e in questi paesi è molto importante che queste comunità siano in qualche modo monitorate. Ecco perché questo Islam marocchino ha, sì, vedremo dei centri di rappresentanza nel nostro paese, ma non dobbiamo mai dimenticare che ha come suo riferimento supremo sia il re del Marocco come comandante dei credenti, quindi una figura che costituzionalmente ha un ruolo anche di tipo religioso, ma è quindi un Islam che ha una testa italiana crescente anche nelle seconde generazioni, terze, che richiedono autonomia e percorsi autonomi, ma una forza esterna che comunque rivendica una forte attenzione. Tra la comunità albanese e quella marocchina noi ne abbiamo veramente di altre comunità molto diversificate, perché abbiamo i tunisini, abbiamo gli egiziani, abbiamo le comunità bangladesi soprattutto a Roma, abbiamo le comunità turche, e tutte queste comunità sono a loro volta divise, nel senso che l'elemento etnico nazionale non basta a dirci quale tipo di comunità noi abbiamo di fronte, perché ci sono altre dinamiche che differenziano queste comunità. Da una parte, quindi, il primo dato è l'etnia, se volete la nazione; il secondo dato classico è il riferimento alle grandi tradizioni generali, sunnismo, sciismo. Quasi tutte le comunità che vi ho detto appartengono al ramo sunnita, ma questo è estremamente generale. E poi il terzo elemento è se siamo di fronte appunto ad un Islam degli stati, statocentrico, o un Islam che potremmo definire teocentrico, cioè un Islam invece più legato a movimenti che non si riferiscono a singoli stati specifici. Il caso classico è quello dell'UCOI, che voi conoscete, quindi dell'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, ma che vi dico dopo, di cui Yassine è presidente, che tradizionalmente viene riferito alla cosiddetta fratellanza islamica, quindi un tipo di Islam che viene definito politico, ma la cui caratteristica è quella di non fare capo a nessuno Stato o autorità statale specifica. E questo comporta che tra l'Islam statocentrico e un Islam teocentrico possano esservi dei conflitti, perché l'Islam teocentrico va al di là di quelli che sono i confini nazionali e di cittadinanza, e quindi può cozzare con un Islam statocentrico preoccupato che i suoi cittadini restino fedeli ad un tipo di Islam e di organizzazione musulmana particolare. Quindi questa è una faglia di tensione anche in Italia tra la comunità marocchina, ma la comunità marocchina legata all'Islam statocentrico, e l'Islam invece più legato a questi movimenti transnazionali, è un momento di tensione importante. Quindi un Islam, dicevo, in Italia molto variegato, che ha dato vita a un associazionismo molto ricco, un associazionismo dal basso estremamente ricco, variegato, in cui si distinguono alcune associazioni principali, almeno in Italia. La prima fa capo appunto e rappresenta questo Islam statocentrico, ed è di solito sintetizzato con il riferimento alla Grande Moschea di Roma. Cos'è la Grande Moschea di Roma? È un centro islamico culturale, viene definito, che è l'unico centro islamico in Italia riconosciuto dallo Stato italiano come ente di culto. Dopo vedremo cosa vuole dire tutto ciò, ma se noi dovessimo dire quanti sono le associazioni musulmane in Italia, tra virgolette, riconosciute formalmente dallo Stato come enti di culto, dovremmo dire una sola, perché a tutt'oggi è soltanto questo ente. Che cos'è la Grande Moschea di Roma? La Grande Moschea di Roma viene riconosciuta nel 1974 dal governo italiano come ente di culto in un anno molto delicato, perché è uno degli anni del periodo del cosiddetto shock petrolifero. Siamo cioè in un periodo di crisi, la prima grande crisi economica legata all'energia che attraversa anche il nostro paese. Governo Moro, Andreotti Moro, esigenza di stipulare, avere buoni rapporti con il mondo arabo anche ai fini dell'approvvigionamento energetico. Cosa si fa? Con il consenso della Santa Sede, che pone come unica condizione il fatto che la cupola, il minareto di questa moschea non superino quella di San Pietro e quindi abbiano dimensioni più ridotte, poco fuori Roma, Monte Antenne, un terreno viene dedicato alla costruzione di quella che diventa la più grande moschea d'Europa, progettata dall'architetto portoghese. Questa grande moschea diventa il centro di questo ente di culto, che però, attenzione al nome, viene definito Istituto Culturale Islamico, e questo culturale poi vedremo delle conseguenze non proprio positive. Da chi è gestito questa grande moschea, e perché si dice questa grande moschea rappresenta l'Islam degli stati? Perché viene sostanzialmente gestita dagli ambasciatori dei paesi dell'OCI, cioè dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, residenti in Italia. Cioè gli ambasciatori presso la Repubblica e la Santa Sede residenti in Italia fanno parte del consiglio di amministrazione della grande moschea, che concretamente è gestita da tre stati: l'Arabia Saudita, che finanzia, il Marocco, che la dirige concretamente, e l'Egitto, che ne nomina l'imam, cioè la guida incaricata della preghiera liturgica. Quindi Islam degli stati, Grande Moschea di Roma, figura istituzionale, la vetrina dell'Islam in Italia. Seconda associazione invece di rilievo nazionale è questa associazione, invece, che rappresenta questo Islam teocentrico, tra virgolette, è l'UCOI, Organizzazione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia. Nasce anch'essa più o meno in questo periodo degli anni 70, partendo dall'Università per Stranieri di Perugia, dove la prima leadership di questa associazione studia, e forse avete conosciuto Zedine Elzir, che è stato prima di Yassin Laframe presidente di questa associazione, siriano, imprenditore, si laurea a Perugia, e questa unione è legata, almeno inizialmente in maniera molto forte, a questo movimento della Fratellanza Islamica. Movimento che nasce negli anni 20 in Egitto con funzione anticoloniale, e quindi contro l'occupazione britannica, ma anche contro una imposizione o inculturazione di un modello occidentale di sviluppo e di organizzazione politica che viene visto come nocivo nei confronti della conservazione dell'identità politica e culturale di stampo musulmano di questi paesi. Accanto a l'UCOI e alla Grande Moschea di Roma abbiamo una terza organizzazione che nasce, diciamo così, successivamente, che è la COREIS, Comunità Religiosa Islamica, che è caratterizzata da una parte da un'esiguità numerica, quantitativa, è una comunità molto più piccola, però con un certo interesse dal punto di vista qualitativo, perché è una comunità composta prevalentemente da convertiti italiani. Per cui quando voi vedete un musulmano in giacca e cravatta che si esprime benissimo, eccetera, è un musulmano della COREIS normalmente, e quindi ha sede a Milano, dove hanno un luogo di culto in Via Meda, e a Milano, e quindi è una piccola comunità che però ha un rilievo istituzionale importante. Queste tre comunità hanno cercato nel corso della loro vita di ottenere un riconoscimento giuridico nel panorama italiano. Vi dicevo, la Moschea di Roma vi è riuscita nel 1974, ma con un grosso limite, quello di essere qualificata sì come ente di culto, ma con il termine istituto culturale. Qual era il limite di questo riconoscimento e quindi di questa definizione come culturale? Perché il limite era legato al fatto che la Moschea di Roma era gestita da ambasciatori. Quindi da una parte esprimeva un Islam straniero e quindi non risultava effettivamente rappresentante di un popolo musulmano radicato in Italia, e dall'altro queste autorità straniere erano autorità politiche, statuali più che religiose, quindi non configurava questa moschea di Roma quello che per la nostra Costituzione è una confessione religiosa, cioè un'associazione effettivamente religiosa con cui lo Stato potrebbe un domani entrare in rapporti eventualmente anche tramite un'intesa. Questo è un limite che la moschea di Roma ha subito e continua a subire e che l'ha portata in tempi recenti a modificare il proprio statuto. 2 anni fa la moschea di Roma, per cercare di superare questo riconoscimento che in realtà non le consentiva una effettiva rappresentanza dei musulmani in Italia, ha cambiato lo statuto e anziché istituto culturale ora si definisce istituto cultuale, istituto religioso, e gli ambasciatori non sono più nel consiglio di amministrazione ma sono, diciamo così, in seconda linea, nel backstage potremmo dire, e ha tentato di sottolineare l'italianità della sua governance. Tuttavia questa modificazione dello statuto non è stata ancora riconosciuta dal governo italiano, quindi formalmente la modifica statutaria di questa grande moschea non ha ancora degli effetti per lo Stato italiano, resta ancora soltanto nella vita interna dell'associazione. L'altro passo che ha fatto la grande moschea di Roma per cercare di mostrare il suo volto italiano è stato quello di promuovere una quarta associazione nazionale molto importante che viene chiamata, che si chiama la Confederazione Islamica Italiana. Cos'è la Confederazione Islamica Italiana? È una confederazione, cioè un'unione di associazioni regionali in cui convergono le associazioni dei musulmani marocchini in Italia. Quindi in un certo senso abbiamo la Moschea di Roma come organo centrale di questo Islam statocentrico, che dimostra di avere però dei fedeli sul territorio nazionale attraverso queste associazioni di marocchini che convergono in questa Confederazione Islamica d'Italia. Per cui grande moschea, Confederazione Islamica Italiana, sono l'Islam statocentrico marocchino, l'UCOI resta fuori, e l'altra grande organizzazione, confederazione di associazioni, e poi abbiamo la Coreis, appunto più piccola, con alcune associazioni soprattutto di convertiti e qualche associazione di musulmani di altri paesi che nella Coreis trovano consulenza giuridica, aiuto per l'istituzionalizzazione, e quindi è un po' un riferimento. Poi abbiamo in realtà al di fuori di queste 4 organizzazioni principali, una rete innumerevole di associazioni sul territorio, diversissime tra loro, appunto legate alle comunità etniche, nazionali, che fanno un po' la loro vita al di fuori di questo reticolato. Ora, seconda questione, quali sono i problemi giuridici che queste comunità hanno trovato in Europa e in Italia? Il primo problema delle comunità musulmane quando arrivano in Europa è che portano con sé una concezione di religione, di ciò che è religione, che l'Europa ha sostanzialmente abbandonato a partire sostanzialmente dalle guerre di religione. Cioè, voi avete conosciuto la storia, quindi 1648, i famosi patti di Vestfalia, quella è una data fondamentale perché qui entriamo in una dimensione in cui il diritto europeo comincia ad avere una concezione della religione che non è quella che abbiamo nella sponda sud del Mediterraneo, quella che avevamo in Europa in precedenza. Cioè la religione da una parte diventa una istanza specializzata, cioè che si occupa di materie che vengono dallo Stato definite come religiose, e quindi è lo Stato che detta i confini di ciò che è religioso e ciò che non lo è, E il secondo aspetto è che la religione viene associata ad una chiesa, cioè le religioni sono, diciamo così, istanze specialistiche che sono organizzate da istituzioni che possono essere più o meno clericali, ma comunque anche nel mondo protestante, in un qualche modo distinguibili dall'organizzazione statale, anche se magari è lo Stato a guidarle, a governarle, ma distinte, che costituiscono, diciamo così, una sfera da cui lo Stato può separarsi o comunque può tracciare un confine delimitato. Chiaramente l'Islam non risponde a questa idea di religione, perché non abbiamo una religione, diciamo così, che accetta delle competenze specifiche, non abbiamo una religione clericale, soprattutto non abbiamo una religione che svolge quel ruolo che hanno svolto le chiese cattoliche protestanti nell'Europa occidentale. Adesso non vorrei complicarvi troppo il discorso, però c'è un aspetto che andrebbe, secondo me, compreso anche per capire la difficoltà dei fedeli musulmani. In Europa i fedeli di religioni che hanno una chiesa organizzata hanno avuto sempre una facilitazione nei confronti dei rapporti con lo Stato, perché le loro pratiche religiose o quelli che sono i loro comportamenti religiosamente motivati sono sempre stati rappresentati alle autorità statali dalle autorità religiose, cioè esisteva un'autorità che poteva dire alle autorità statali: questa è una regola religiosa, questa è una pratica religiosa, cioè delle autorità che garantivano per i loro fedeli. E nello stesso tempo queste autorità religiose erano coloro che subivano i fulmini dell'anticlericalismo o delle visioni, diciamo così, della religione, per esempio in epoca moderna, la religione come elemento retrivo, conservatore, eccetera. Queste reazioni della modernità, prima che sui fedeli, si rivolgevano alle istituzioni religiose, cioè le chiese fungevano da una parte da rappresentanti del religioso, che veniva riconosciuto dagli stati, e dall'altro da capri espiatori, fondamentalmente. Cioè erano le chiese che subivano le bastonate più che i singoli fedeli. L'Islam non ha una chiesa che rappresenta l'identità religiosa e quindi i singoli fedeli dell'Islam devono convincere le autorità statali che alcune loro esigenze sono religiose. Un esempio per tutti, il caso del velo musulmano. Il velo musulmano in Francia, che voi sapete è stato vietato all'interno della scuola pubblica ed è stato oggetto di un lungo contenzioso giudiziario, poteva essere considerato dalle autorità giurisdizionali e scolastiche come un simbolo politico, come un simbolo diminuzione del ruolo della donna rispetto all'uomo. Cioè il fatto che mancasse un'autorità religiosa a garantire la legittimità di quel segno poneva l'individuo, diciamo così, solo di fronte allo Stato, e questo ha indebolito la legittimità della pratica. Per altro verso, le bastonate sull'Islam come religione retriva, conservatrice, eccetera, cadono direttamente sulla testa dei singoli musulmani, perché non esiste una chiesa musulmana che possa fare da capro espiatorio e quindi reggere le bastonate o eventualmente reagire alle bastonate. Questo è stato un elemento che ha condizionato moltissimo in Europa la possibilità per i musulmani di fruire di ciò che il diritto europeo garantiva loro. In Italia, cos'è successo? Terzo punto di quello che vi volevo raccontare, che i musulmani arrivano in un contesto il cui vestito è stato disegnato fondamentalmente per la Chiesa Cattolica. Cioè, voi avrete visto come il diritto italiano di libertà religiosa nasce pensando alla Chiesa Cattolica. Un esempio per tutti l'avete nell'articolo 8 della Costituzione, che so che avete visto, in cui, quando si parla delle confessioni religiose, nel comma secondo, non si dà una definizione di confessione religiosa, ma trovate la dizione diverse dalla cattolica. Cosa vuol dire? Che l'unica certezza è che la Chiesa Cattolica è una confessione religiosa e quindi diventa il paradigma, il modello su cui le altre si possono, si devono modellare per essere riconosciute come confessione religiosa. Chiaramente il modello è impegnativo, è forse la tradizione religiosa o una delle tradizioni religiose più gerarchiche e clericali nel senso tecnico del termine che esistano nel panorama delle religioni mondiali. Quindi per l'Islam modellarsi su quel paradigma è abbastanza impegnativo. Si stanno impegnando, potremmo dire, perché l'Islam europeo sta subendo quello che i sociologi chiamano un processo di isomorfismo, cioè sta avvicinandosi nella sua organizzazione ai modelli delle chiese cristiane. I suoi imam sempre di più vengono considerati alla stregua di sacerdoti e di vescovi, c'è quindi una clericalizzazione interna del proprio personale, si organizzano in maniera gerarchica e sostanzialmente piramidale, cercano di intercettare quello che il diritto italiano di libertà religiosa permette a loro. Cosa permette il diritto italiano di libertà religiosa alle comunità musulmane? Promette sostanzialmente due, forme di riconoscimento. Una forma di riconoscimento è quella che vi avevo citato in relazione alla Moschea di Roma, è il riconoscimento come ente di culto. La seconda è la forma più alta di riconoscimento, è la cosiddetta intesa con lo Stato. Bisogna però partire dalla prima, cioè il riconoscimento come ente di culto. Questa forma di riconoscimento, questo è importante, dipende ancora da una legislazione che risale al 1929-1930. Una legislazione che si chiama, e il termine dice tutto, una legge sui cosiddetti culti ammessi. Siamo nel 29, sono stati appena stipulati i patti lateranensi. Mussolini nel suo discorso al Senato vuole fare apparire che in realtà non è stata una concessione dello Stato, ma che lui ha il controllo della situazione, e subito dopo, nel febbraio, siamo nello stesso mese dei patti, unilateralmente promulga questa legge sui culti ammessi con la protesta della Santa Sede, che non voleva questa legge, che riconosceva anche le comunità protestanti. È una legge, quella del 29, in cui collaborano anche giuristi delle chiese valdesi e risponde ai bisogni delle chiese valdesi. Nel 30 c'è anche un regio decreto che regolerà, 30 e 31, le unioni israelitiche, quindi un'altra legislazione speciale. Tuttavia questa legge del 29, nel 30 viene completata da un regio decreto che fa emergere un volto non proprio libertario, ma un volto di sicurezza, direi appunto di controllo poliziesco, che limita moltissimo le possibilità che questa legge dava. Quindi un regime che si basa su autorizzazioni per aprire luoghi di culto, molto occhiuto, molto severo. La Corte Costituzionale ha demolito questa legge in gran parte, però sul riconoscimento delle associazioni religiose resta l'unica legge in vigore, cioè l'Italia ad oggi non ha nessuna legge generale sulla libertà religiosa. Quindi noi abbiamo ancora una legge del 29. Cosa dice questa legge del 29? Che se un'associazione religiosa vuole essere riconosciuta come ente di culto, si deve imbarcare in un procedimento piuttosto tortuoso. Si parte dal livello locale, facendo domanda alla prefettura, la prefettura trasmette la domanda al Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Interno avvia un'istruttoria che richiede il parere del Consiglio di Stato, e al termine dell'istruttoria chi dà il via libera è il Consiglio dei Ministri, quindi una decisione di carattere politico. È un percorso tortuoso perché è molto lungo, vedete quante autorità intervengono, ministeriali, Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, e a parte la Moschea di Roma nessuna associazione musulmana è arrivata in fondo. La Coreis ci ha provato più volte, ha avuto una prima volta un parere negativo, una seconda il Consiglio di Stato ha dato parere positivo, ma questa domanda non è mai arrivata al Consiglio dei Ministri. Adesso, mentre vi parlo, ci sono due pareri positivi del Consiglio di Stato per Lukoil e la Coreis, ma non si sa se questa istruttoria arriverà mai al Consiglio dei Ministri. Potete immaginare il peso politico di questa decisione, perché non è detto che un governo voglia, diciamo così, procedere a un riconoscimento di associazioni musulmane.
Chiedo scusa, chi deve portare?
Il ministro dell'Interno, poi deve essere calandarizzata nell'ordine del giorno della presidenza.
Politica.
È una procedura mista, nel senso che il ministro dell'Interno ha degli accertamenti tecnici più o meno tecnici, numero degli affiliati, controllo dello statuto, finalità religiose, eccetera, ma l'ultima parola è una parola politica. A che cosa serve questo riconoscimento? Serve ai gruppi religiosi per due cose fondamentali. La prima è l'ottenimento della personalità giuridica. Senza quel riconoscimento non si può distinguere il patrimonio dei soci da quello dell'associazione. E il secondo caso, che è fondamentale, è che per prassi tutte le intese stipulate fino adesso sono state stipulate con gruppi religiosi che erano state già riconosciuti come enti di culto. Per cui il riconoscimento come ente di culto per prassi è propedeutico, è il presupposto della richiesta di un avvio di trattative. Senza quel riconoscimento non c'è neppure la più remota possibilità di chiedere l'avvio delle intese.
Chiedo scusa per far passare. Il riconoscimento di un ente come ente di culto è un onere che sta in capo all'ente, alla realtà religiosa, o anche questo è un riconoscimento politico?
No, l'ente di culto è la possibilità, la richiesta, l'istanza parte dal gruppo religioso, sì, che chiede il riconoscimento, avvia, e questa domanda si conclude con il parere positivo del Consiglio dei Ministri. Quindi
è sempre, va a finire lì?
È certo, è un procedimento di carattere politico. Qual è il problema alla base di questa legislazione? Che il Consiglio di Stato, nella sua giurisprudenza, ha ristretto ulteriormente, diciamo così, i margini di libertà, perché ha detto che qualunque associazione religiosa o qualunque associazione che abbia anche in minima parte un fine religioso non può ottenere la personalità giuridica se non con il procedimento del 1929. Qual è la conseguenza? Che in Italia, se vi chiedono quante associazioni religiose musulmane ci sono, tecnicamente si risponde una, perché è l'unica riconosciuta come ente di culto. La grande maggioranza di associazioni musulmane si presentano come associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cioè hanno dato vita al cosiddetto fenomeno del mimetismo religioso. Perché mimetizzi il religioso? Da una parte perché la via per il riconoscimento formale del religioso è sostanzialmente impedita, cioè queste domande non ricevono una risposta positiva. Dall'altra, restare una semplice associazione non riconosciuta secondo il codice civile priva di alcuni benefici fiscali, di alcuni interventi positivi di cui godono altre associazioni. In più, il fatto che il religioso contemporaneo, soprattutto delle nuove presenze religiose, le comunità religiose rispondano a bisogni di tipo diverso, non solo a bisogni cultuali, ma diventano luoghi per l'educazione dei bambini, per l'insegnamento di una lingua, per prestare degli interventi sociali, cioè la polivalenza di queste associazioni rende anche utile altre fattispecie associative. Il problema è che la confusione di finalità pone un problema, perché per esempio nella legislazione sul terzo settore, che è stata appena approvata, il terzo settore non prevede la possibilità di enti legati a confessioni religiose, a meno che non siano enti legati a confessioni religiose già riconosciute. I musulmani, a parte la Moschea di Roma, non lo sono, e quindi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui la maggioranza delle associazioni islamiche vive in uno stato regolato appunto dal diritto civile o da normative di cui sta abusando. C'è stato un caso a Parma, per esempio, in cui un'associazione musulmana è stata cancellata dal registro del terzo settore perché le finalità non erano corrispondenti a quelle appunto del codice, ma che non riescono ad ottenere questo riconoscimento. Quindi l'assenza di una legge generale sulla libertà religiosa aggiornata, sulla quale diciamo così l'interesse politico è zero, impedisce insomma di aggiornare la legge del 29 e quindi di fornire ai gruppi religiosi un quadro di garanzie di base uguali per tutti. E questo uguali per tutti lo collego al secondo tipo di riconoscimento, che è l'intesa. Perché nel nostro ordinamento l'intesa ha, secondo me, questa è una mia opinione, non solo mia, ma di alcuni ecclesiasticisti, di alcune persone che lavoriamo in questo settore, ha vissuto una ipertrofia che ne ha un po' snaturato quella che era la sua funzione costituzionale. Mi spiego meglio. Se noi leggiamo la nostra Costituzione, voi l'avete vista, troverete che al fattore religioso sono dedicati 4 articoli, che è un po' un unicum nel panorama europeo: il 7, l'8, il 19 e 20. Sono 2 coppie di articoli che si occupano, diciamo così, di 2 dimensioni complementari ma differenti del fenomeno religioso. Il 19 e il 20 si occupano della cosiddetta religiosità, il 7 e l'8 della cosiddetta confessionalità. Cosa vuol dire religiosità? 19 e 20 regolano, vogliono regolare il fenomeno religioso individuale associato in qualunque forma esso si manifesti. Individuale religiosità positiva, ma anche religiosità negativa, pensate all'ateismo o altre manifestazioni di credenza. In forma associativa, ancora una volta, associazioni sia di religiosità positiva che negativa, ma che, diciamo così, tutte dovrebbero ricevere dallo Stato una regolamentazione di carattere unitario di base. Cioè, l'articolo 19 consacra un diritto costituzionale affidato alle cure dello Stato, cioè lo Stato con una sua legislazione unilaterale dovrebbe garantire le condizioni essenziali per individui e associazioni per poter manifestare le proprie identità religiose positive o negative. La sfera della confessionalità 7 e 8 della Costituzione nasce dalla religiosità, ma si differenzia da un aspetto. Le confessioni religiose sono delle istituzioni, sono degli ordinamenti giuridici, sono cioè dei gruppi religiosi che hanno avuto uno sviluppo estremamente importante, che hanno sviluppato una normativa interna, dei codici interni, hanno generato altre associazioni, cioè sono dei reticolati associativi uniti da una legge comune. È a questi che si rivolgono le intese. Ma attenzione, le intese che cosa sono? Sono degli accordi, dei patti che vengono stipulati tra lo Stato e le rappresentanze confessionali. Ma a che cosa servono le intese? Non servono le intese a garantire la libertà religiosa, perché quella lo Stato la dovrebbe garantire a tutti. Dovrebbero servire per garantire alle rappresentanze, alle confessioni religiose, la risposta a quei bisogni identitari specifici che senza un'intesa non potrebbero essere soddisfatti. Esempio, gli alunni ebrei hanno esigenza del sabato come giorno di vacanza, hanno una pratica religiosa, la circoncisione per esempio, che deve essere garantita, alunni di altre confessioni religiose hanno altre cose, le festività, ci sono questioni per esempio legate ai matrimoni che sono specifiche, questioni legate all'assistenza religiosa. Cioè l'intesa non dovrebbe sostituire una legge che non c'è, dovrebbe essere il luogo in cui le identità specifiche vengono manifestate e lo Stato, in accordo con la confessione religiosa, risponde a queste esigenze. Qual è stato il problema in Italia? Che in assenza di una legge generale sulla libertà religiosa, l'intesa ha sostituito di fatto la legge che non c'è. cioè le confessioni religiose sono corse all'intesa per liberarsi dalla legge sui culti ammessi del 29. E qual è stato il risultato? Le cosiddette intese fotocopia. Se voi prendete le intese, sono in gran parte identiche. Questo vuol dire che queste intese, che dicono e danno tutti la stessa cosa, hanno in un certo senso supplito alla mancanza di una legge generale sul fenomeno religioso, che doveva rispondere ai bisogni di tutti. Questo fatto fa sì che però nell'intesa siano finite cose, pensate all'otto per mille, che non necessariamente rispondono alle identità di una confessione religiosa, ma che, essendo rimaste legate all'intesa, fanno sì che l'intesa sia il miraggio di tutti i gruppi religiosi, sia perché l'intesa simbolicamente rappresenta la forma massima di riconoscimento politico. Il capo di una confessione religiosa va alla presidenza del Consiglio, firma e quindi c'è un riconoscimento simbolico. Dall'altra, perché i contenuti, pensate appunto all'otto per mille, sono importanti. L'unica confessione con intesa che non ha chiesto l'otto per mille sono i mormoni, la congregazione dei santi degli ultimi giorni, che non ha chiesto appunto l'otto per mille. Tutte le altre, progressivamente, anche quelle che erano partite rifiutando, pensate ai valdesi per tradizione di separazione storica, il denaro pubblico, piano piano sono entrate nel sistema e piano piano quasi tutte, tranne i battisti, usufruiscono anche delle cosiddette scelte non espresse, cioè non ricevono soltanto il denaro che il contribuente specificamente destina loro con la firma nella casella, ma voi sapete che tutto l'ammontare riferito alle scelte non espresse viene suddiviso in base alla percentuale di chi ha scelto. Quindi chiaramente, se l'80% sceglie di destinare alla Chiesa Cattolica l'8 per mille, l'80% delle scelte non espresse, che sono di gran lunga l'ammontare massimo, perché le scelte espresse non sono tantissime, l'80% delle non espresse va distribuito in base alle confessioni e in base alle scelte espresse. Allora, l'intesa diventa un miraggio. E come si fa ad arrivare a un'intesa? Uno, bisogna essere riconosciuti come ente di culto. E abbiamo visto, in Italia c'è solo la Moschea di Roma. La Moschea di Roma però non è mai riuscita ad aprire una trattativa. Perché? Perché lo Stato diceva: ma tu rappresenti le ambasciate, tu sei l'Islam straniero, non sei una confessione religiosa. E allora la Moschea di Roma ha cambiato lo statuto, ma lo statuto deve essere riconosciuto sulla base della legge sui culti ammessi, quindi occorre la trafila fino al Consiglio dei Ministri. Ucoi Coreis, non essendo ancora enti di culto, non possono, tecnicamente potrebbero, ma per prassi non sono abilitate, diciamo così, a chiedere questa apertura. Nel caso in cui la chiedessero, lo Stato è liberissimo di aprire o no la trattativa, non c'è nessun obbligo, è un procedimento interamente discrezionale. Nel 2016 la Corte Costituzionale si è pronunciata perché l'UAR, l'Unione degli Atei Agnostici Razionalisti, aveva chiesto di stipulare un'intesa. Lo Stato aveva rifiutato l'apertura delle trattative, ne è iniziata una causa legale molto complessa dove è intervenuto il Consiglio di Stato e la Cassazione. Alla fine la Corte Costituzionale ha detto: vi è discrezionalità assoluta politica dello Stato nel decidere se aprire o no una trattativa. Quindi non è un atto sindacabile, non si può portare davanti al giudice. Il governo decide se aprire una trattativa o no senza che questa decisione sia impugnabile. Ora, perché c'è stato un rallentamento in tutti questi anni nel riconoscimento delle comunità musulmane? Perché per molto tempo è prevalsa l'idea che l'Islam dovesse avere una rappresentanza unitaria, cioè il mito della rappresentanza islamica è legato al paradigma cattolico, una chiesa cattolica, una comunità islamica. E questo, diciamo così, tentativo di costruzione di una rappresentanza unitaria, è stato particolarmente evidente nel 2007, quando è stata istituita la prima consulta presso il Ministero dell'Interno ad opera di Giuseppe Pisanu, poi subentrò Giuliano Amato come Ministro dell'Interno e arrivò alla produzione della cosiddetta Carta dei Valori e della Cittadinanza. Qual era l'idea di Amato, che era un'idea anche intelligente? Era, io tenterò di aprire un discorso sulla cittadinanza, Carta dei Valori, ma aprendo il discorso sulla cittadinanza e quindi includendo anche le nuove generazioni, io cerco un'inclusione con l'Islam costruendo una federazione musulmana che rappresenti l'Islam come religione italiana. Il problema è che questo tentativo si appoggiava in maniera molto forte alla Moschea di Roma e quindi non poteva andare bene a Lukoi, non poteva andare bene ad altri organismi. E su questa tensione tra Marocco fondamentalmente e altro Islam si sono arenati gli altri tentativi di riconoscimento. Svolta è stata nel 2017 con Minniti la firma del patto per l'Islam italiano. È interessante il patto siglato nel 2017 perché per la prima volta non si tratta di una carta dei valori che i musulmani erano chiamati a sottoscrivere, ma si trattava di una serie di impegni bilaterali in cui anche lo Stato si faceva carico, diciamo così, di una serie di punti da assolvere, che erano quelli di impegnarsi nel riconoscimento delle associazioni musulmane e di cercare di appunto intervenire per migliorarne le condizioni. Perché è importante questo patto? Perché è il primo documento in cui si parla della possibilità di più di un'intesa con l'Islam. Cioè, questo documento supera il mito della rappresentanza unitaria dell'Islam. E questo è importante. È un documento quindi che viene firmato nel 2017 e che ha avviato una nuova stagione di riconoscimento, cioè di propedeutica al riconoscimento. Il Ministero dell'Interno ha coadiuvato l'azione dell'UCOI, della Coreis per il riconoscimento, ma ancora appunto siamo in attesa. Devo dire che gli ultimi ministri dell'Interno, in maniera sostanzialmente bipartisan, senza grandi differenze, sono stati abbastanza supportivi, a parte la parentesi, ecco, no, Salvini, che, in cui tutto si è congelato, ma Alfano e poi dopo Minniti e poi dopo Lamorgese hanno avviato questi canali con le associazioni musulmane in modo da redigere degli statuti a cui il Ministero dava già garanzia di risposta positiva. Il problema è quando arriva il parere del Consiglio di Stato. Nel Consiglio di Stato non ci sono, diciamo così, competenze molto specifiche in materia, per cui arrivano pareri anche un po' strampalati, che rischia poi di mettere in difficoltà il Ministero. Ma attualmente al Ministero dell'Interno, alla direzione dei culti, ci sono persone, io lavoro con questa direzione, molto molto disponibili, cioè c'è attualmente un prefetto estremamente capace in materia che sta tentando il possibile, ma è chiaramente un dossier politico, cioè il funzionario ad un certo punto si ferma e non ha più il controllo della situazione. Quindi qual è il punto? Vi ho detto, l'intesa a cui tutti aspirano, questo miraggio che però è difficile da raggiungere, e purtroppo uno scarsissimo interesse invece per una legge generale. Cioè anche gli stessi gruppi religiosi hanno paura ad insistere sulla legge generale perché, avendo avuto in 12 comunità religiose l'intesa, ormai la vogliono tutti, ma dimenticano un quadro unitario che dovrebbe essere alla base. Tenete conto che le nuove intese riguardano, hanno superato l'idea di unicità della rappresentanza, perché i buddhisti hanno due intese, l'Unione Buddhisti Italiani e la Soka Gakkai, quindi due famiglie del buddismo hanno ottenuto l'intesa, gli evangelici hanno anch'essi più di un'intesa, quindi non sarebbe di per sé una eccezione avere più intese con le comunità musulmane. Però devono ancora raggiungere un, in alcune, almeno uno zoccolo duro di enti riconosciuti per poter aspirare a questo salto. Il resto dell'associazionismo musulmano è in una terra di nessuno, cioè non è regolato da una legge della libertà, sulla libertà religiosa che non c'è, e vivono in una sorta di sottobosco che poi, e qui concludo, si ripercuote negativamente nei rapporti con gli enti territoriali. Perché poi quando un'associazione di promozione sociale chiede il riconoscimento di un luogo di culto, è chiaro che perché il luogo di culto e l'edilizia di culto è di competenza regionale, si sente rispondere: ma voi siete un'associazione di volontariato, cosa ve ne fate di un luogo di culto? Oppure addirittura alcune regioni condizionavano, alcune condizionano ancora, la possibilità di aprire un luogo di culto alla stipula di un'intesa con lo Stato. Ciò è incostituzionale, la Corte è intervenuta tante volte, ma alcune regioni sono ancora arroccate su questa posizione. Oppure ci sono percorsi differenziati a seconda di chi è riconosciuto e di chi non lo è. Insomma, siamo in un sistema che prevede una piramide dei culti. Chi è al vertice o sotto al vertice ha una buona tutela, chi è in basso, diciamo così, deve barcamenarsi, e spesso poi questi suoi comportamenti di adattamento si ritorcono contro al gruppo, perché possono essere interpretati come atteggiamenti dissimulatori o atteggiamenti appunto di fuga dal diritto. Io mi fermerei qua e non vorrei avervi...
Abbiamo imparato tante cose.
No, che così se ci sono domande sì, specifiche. Grazie. Prego, prego.
Tanto controllo se per caso avesse scritto Yashin. No. Allora, tempo di domande. Posso cominciare? Allora, grazie, perché ho davvero tante cose, non le sapevo.
Spero
così
fosse un po' più o meno chiaro, sì, però sì. Ecco.
Appunto, mi pare di cogliere che c'è un, rispetto alla Costituzione italiana, ai principi fondamentali, in particolare articolo 3, eccetera, eccetera, ci sia però un depotenziamento di fatto della Costituzione attraverso l'uso politico, l'uso politico della questione. Per cui se uno non vuole gli immigrati non ci pensa lontanamente di favorire il discorso religioso, se uno li vuole è più disponibile, detto in maniera triste insomma, perché è un uso strumentale della Costituzione. Cioè, a rigore, che cosa sarebbe effettivamente conveniente per uno Stato che fosse appunto corretto rispetto all'interpretazione della Costituzione che si è data? Che cosa conviene a uno Stato né fare, stabilire, formalizzare nei confronti delle confessioni religiose? Perché si deve ragionare forse sul conveniente, che cosa conviene. La seconda domanda è questa. Io adesso penso al nostro territorio soprattutto, se, come dicevo in automobile, se si esclude qualche giusto rilievo del rabbino rispetto ad una distrazione, in particolare riferimento alla scuola, delle esigenze a cui bisogna stare attenti, insomma, a me sembra che le rivendicazioni delle realtà religiose siano abbastanza blande, non vedo del subbuglio per avere determinati riconoscimenti o meno, mentre invece, però credo che questo sia più per un'affermazione di laicità, o meglio di laicismo in qualche ho avvertito negli anni, adesso forse un po' si è calmato e la scuola ne è stata testimone, ho visto molto di più il ribollire di movimenti tipo movimento degli agnostici, Costituzione Scuola, insomma tante realtà che hanno rivendicato alcuni atteggiamenti, alcune scelte, alcune correttezze nel rispetto delle diverse, del diverso sentire religioso. Però qui mi chiedo se è stato più che altro per la difesa e la promozione della libertà religiosa e non piuttosto per un'affermazione di laicità dello Stato, non del... Ecco, queste due.
Sì, benissimo. Allora, risponderei in tre punti. Allora, partirei dall'ultima osservazione. Il fatto che sono emerse più richieste di laicità, laicismo, insomma, mettiamoli virgolette, piuttosto che esigenze di manifestazione di identità religiosa nella scuola. Secondo me questo è molto legato al fatto che in un paese che non ha elaborato politicamente il diritto di libertà religiosa o la libertà religiosa, quest'ultima sembra sempre un diritto di una parte sola e non di tutti. Cioè il fatto che la laicità italiana non sia una laicità legislativa, ma una laicità elaborata dai giudici prima di tutto, non sia entrata nei suoi caratteri, come dire, definitori, non sia stata metabolizzata politicamente, e quindi il fatto che non ci sia mai stato un dibattito, ma neppure all'interno delle comunità religiose, penso per esempio alla Chiesa Cattolica in Italia, non ha mai elaborato documenti in tempi recenti sul pluralismo italiano, cioè sono categorie su cui manca una metabolizzazione comunitaria, sia della comunità politica, sia della comunità ecclesiale, diciamo così, della religione, tra virgolette, di maggioranza. Fa sì che la libertà religiosa non sia interpretata e sentita come un bene di tutti, come un diritto di cui dall'ateo al fedele siano responsabili e destinatari. Questo, secondo me, provoca una incomprensione di base su questa categoria e questo diritto. Quindi direi proprio che l'assenza di una legislazione generale sulla libertà religiosa rifletta proprio un problema legato a una libertà che ancora non è tanto influenzata dalla Costituzione quanto dalla storia di un paese prevalentemente cattolico, cioè non l'abbiamo ancora assorbito come libertà costituzionale, ma lo viviamo ancora legato come risposta dei bisogni sociologici delle confessioni più importanti, come primo aspetto. Secondo aspetto, a che cosa conviene? Beh, lo Stato, e questa è un'ottima domanda, perché diciamo così, quando noi lavoriamo col Ministero, adesso alcuni colleghi ci siamo detti una cosa che abbiamo stentato per un po', abbiamo detto, beh, non riusciamo con il linguaggio dei diritti a convincere le autorità ministeriali e politiche, proviamo ad usare invece argomenti giurisdizionalisti. Che cos'è il giurisdizionalismo? Era quella, diciamo così, politica ecclesiastica che nel Settecento, nel XVIII secolo, tra XVII e XVIII secolo, i sovrani illuminati a partire dall'impero austriaco adottano nei confronti delle religioni, cioè cominciarono a riconoscere anche le religioni non maggioritarie, non cattoliche, ma con l'idea del controllo sociale. Allora abbiamo detto, beh, se il ministero non è così interessato alla libertà, diciamo loro, ma se tu riconosci questi gruppi, tu li puoi controllare, se tu li fai emergere, tu puoi sapere cosa fanno, puoi chiedergli gli statuti, insomma, è tuo interesse. E poi producono capitale sociale, perché una comunità religiosa può sì avere un effetto di chiusura ghettizzante, il cosiddetto comunitarismo, ma può avere anche un effetto di ponte nel momento. Allora, cosa conviene allo Stato? Beh, il riconoscimento può essere anche visto come una forma di sicurezza, ma di sicurezza alta, in nome di diritti fondamentali. Questo è il discorso che si può fare a chi è più sordo a un discorso di puro diritto. E sulle rivendicazioni, cioè sui bisogni invece locali, come terzo punto, io vedo di più l'osservatorio lombardo, perché insegnando da quelle parti vedo che sono tre le questioni che emergono a livello regionale collegate alle competenze degli enti locali: edilizia di culto, quindi diritto a disporre di luoghi di culto, la questione dei cimiteri, che soprattutto il Covid, la pandemia, ha messo molto in risalto, e tutta la questione legata all'assistenza spirituale negli ospedali e nelle carceri. Negli ospedali è una tutta la situazione che va non solo dalla assistenza spirituale ai degenti, ma poi alla questione della cura della salma. Ci sono alcune pratiche molto importanti, non solo per i musulmani, che spesso è difficile assicurare, e poi c'è tutto il tema dell'assistenza spirituale nelle carceri, soprattutto per l'Islam. Sono state stipulate delle convenzioni, per esempio l'UCOI ha stipulato un accordo con la direzione dell'amministrazione penitenziaria per l'ingresso di imam nelle carceri, ma non è che funzioni benissimo, e quindi c'è tutto questo tema che è molto delicato. Quindi ci sono settori ancora molto non così risolti, ecco, la questione dei luoghi di culto è delicata, e poi molti gruppi religiosi non fanno neppure emergere un bisogno identitario, perché nel momento in cui non sono neppure riconosciuti, vivono ai margini, tra virgolette, del diritto, è chiaro che faticano anche a cercare una traduzione in un riconoscimento di una propria identità, perché poi questo vorrebbe dire mettere alla luce magari degli accomodamenti ai limiti della legalità, perché di fatto si sono in un qualche modo hanno dovuto trovare delle loro strade un po' particolari. Per altre comunità abbiamo avuto problemi in via di risolvimento, per esempio i Sikh. Sapete, questa comunità Punjabi aveva avuto un grosso problema, non è ancora riconosciuta neppure questa come ente di culto, tutta la questione legata al Kirpan, e quindi a questo coltello che devono portare nel cremonese veniva tollerato, ma poi c'è stata una sentenza della Cassazione molto dura, e allora lì il ministero ha bloccato tutta la procedura. Insomma, se ne sta uscendo, ma con un po' di problemi, ecco. E poi ci sono tutte le questioni, insomma, legate così all'interculturalità, alla conoscenza delle comunità. Insomma, è un capitale sociale che in una, come dire, in un paese che definisce la laicità, pluralismo confessionale e culturale, sarebbe, insomma, interessante valorizzare, ecco.
Un'ultima battuta, basta. Penso che, no, purtroppo, la constatazione probabilmente sarà la secolarizzazione che si incaricherà di risolvere il problema, nel senso che proiezioni di cristianesimo e cattolicesimo in Italia, nel mondo occidentale, la dicono lunga sulla tenuta, ma anche l'arrivo e la permanenza tra noi di queste appartenenze religiose e altre provoca una... spesso un depotenziamento, una inclusione di neutralizzazione, insomma, no? Per cui forse non so se il problema è destinato a radicalizzarsi o ad attenuarsi.
Cioè, allora, da una parte bisogna intendersi sugli effetti della secolarizzazione come noi la interpretiamo, perché allora, da una parte, dal punto di vista demografico delle proiezioni, è destituito di ogni fondamento la famosa tesi della sostituzione, no? Sì. Per cui anche se avete seguito la campagna elettorale francese, Zemmour, uno dei candidati di destra alla presidenza della Repubblica, sosteneva il pericolo demografico. In realtà si vede che i musulmani che arrivano in pochissimo tempo hanno tassi di riproduzione, diciamo, che diventano quelli delle popolazioni presso cui si stanziano. Quindi non abbiamo. Poi abbiamo una secolarizzazione molto alta anche all'interno delle comunità musulmane. Vuol dire che la pratica religiosa nelle comunità musulmane è molto bassa, cioè sono meno i praticanti dei non praticanti, eccetera. Nello stesso tempo, però, la secolarizzazione, secondo me, è un rischio, cioè non produce necessariamente la neutralizzazione degli effetti politici del religioso, perché da una parte diminuisce il religioso confessionale, ma non necessariamente diminuisce l'uso politico del religioso. Per cui tutta la questione del crocifisso e quindi dei rosari che vengono utilizzati nella sfera pubblica sono chiaramente una manifestazione di utilizzo politico del religioso non confessionale, e quindi il religioso di per sé ha una dimensione confessionale che si riduce, ma questa riduzione può essere anche, diciamo così, negativa nel momento in cui le confessioni sviluppano un dialogo interreligioso, si fanno protettrici dei diritti fondamentali, ma se poi il religioso non confessionale viene utilizzato in direzione contraria, è chiaro che questo è quello che politicamente incide di più. Per cui, e poi insomma, anche le dinamiche di secolarizzazione sono interessanti, perché per esempio riguardano oggi meno le città, almeno a livello europeo, che le province, per cui noi abbiamo le città in Europa che stanno diventando invece dei cantieri del religioso molto interessante. Cioè Parigi, per esempio, in Francia è una città religiosamente molto attiva, molto viva, quando le campagne francesi si sta tornando al cosiddetto paganesimo in senso etimologico, cioè fuori dalla città noi abbiamo secolarizzazioni, chiese vuote, mancanza di sacerdoti, mentre le città diventano luogo di sperimentazioni del religioso, e quindi è una secolarizzazione che ha degli effetti quantitativi, ma che poi può avere una vitalità che non è necessariamente collegata ai numeri. Però ecco, la secolarizzazione di per sé, se poi diventa appunto forza del religioso non confessionale e quindi utilizzazione politica, o ignoranza, misconoscenza di quelli che sono invece esigenze delle comunità religiose confessionali, può portare appunto ad abbandonare l'idea di libertà religiosa e quindi a non curarla politica come diritto politico. In Parlamento, faccio un esempio, le ultime intese stipulate furono stipulate nel 2007, l'ultima intesa ultimissima è quella con gli anglicani, ma che è stata nel 2021, c'è stata la legge di approvazione e fu firmata nel 2019. Ma il gruppo più numeroso di intese, più recente, furono firmate nel 2007 e approvate per legge nel 2012. L'intesa con gli induisti, con i buddisti, con il patriarcato di Costantinopoli, con la Chiesa evangelica, con i mormoni, sono tutte intese di seconda generazione. Cos'è interessante? Che quelle intese sono state approvate solo grazie all'azione di due deputati che appartengono a mondi molto diversi: Ceccanti, allora senatore del PD, e Malan, all'epoca senatore di Forza Italia, che insieme, essendo Malan legato alla comunità valdese e Ceccante interessato, presentarono l'approvazione dell'intesa alla Commissione Affari Costituzionali, e queste intese furono tutte approvate per legge il 31 dicembre 2012, che non è proprio una data, cioè vuole dire che il Parlamento nel suo insieme, perché di solito si dice la legge di approvazione delle intese dovrebbe essere una legge di assemblea, cioè dovrebbe arrivare alle Camere, diciamo, nella sua configurazione completa. In realtà quel testo non ci arrivava mai, ed è la prima volta che sono state approvate per impulso non del governo, ma di due deputati che li presentarono alla Commissione Affari Costituzionali riunita in sede legiferante, quindi poteva legiferare, e furono approvate in questo modo. Cioè la libertà religiosa è anche questo diritto interessante, perché vede deputati e senatori di partiti diversi che convergono, perché interessando a pochi, interessa ad alcuni che sono un po' in tutti i partiti. Una legge generale sulla libertà religiosa, la prima, un progetto, fu approvato nel 90 dal governo Andreotti. Andreotti cosa fece? Tipico probabilmente della sua macchina. Il Consiglio dei Ministri approvò la proposta, ma non la presentò mai al Parlamento. Quindi la proposta c'era. Governo Prodi la portò in Parlamento con piccole modifiche, e il governo Berlusconi proseguì sulla, cioè sulla stessa linea, cioè su quello non c'erano delle differenze di impostazioni. Interessava pochi o nessuno, quindi è andata avanti senza grandi modifiche, cadde, e non so se ne avete parlato, fu affossata mentre stava per essere approvata, erano i relatori Zaccaria, costituzionalista, ex presidente della RAI, e quindi deputato del Partito Democratico, era lui il relatore, perché il secondo articolo della legge conteneva un riferimento alla laicità ed era il primo riferimento legislativo al principio di laicità. Ci fu l'audizione del segretario della CEI, che allora era Bettori, oggi arcivescovo di Firenze, che disse che non poteva la legge parlare di laicità perché la laicità non era alla base della libertà religiosa, ma era la libertà religiosa che garantiva la laicità. Insomma, fece un intervento che di fatto affossò la legge, cioè al Parlamento arrivò un'opposizione negativa della Chiesa Cattolica. Col tempo la posizione della Chiesa Cattolica è mutata. Cosa teme la Chiesa Cattolica? Teme di perdere il suo fortino concordatario, per cui teme che una legge generale in un qualche modo scalfisca il sistema concordatario. Per cui l'esigenza che ha la Chiesa Cattolica è che la legge sia molto chiara nel non attentare alle prerogative concordatarie. Qual è il problema? Che non si può garantire del tutto questo, perché una legge generale sulla libertà religiosa potrebbe essere usata dalla Corte Costituzionale, adesso non vorrei dare troppo nel tecnicismo, si dice come tertium comparationis, cioè se qualcuno oggi dice l'8 per mille è incostituzionale, cioè non è giusto che la Chiesa abbia l'8 per mille, allora la Corte Costituzionale non si può pronunciare se è giusto o no, perché mancando una legge generale non può comparare il trattamento riservato alla Chiesa Cattolica con quello che lo Stato riserva a tutte le confessioni religiose. Non può dire se è giusto o no e non può intervenire su una scelta politica. Se ci fosse una legge generale, ad esempio, che trattasse il finanziamento in un certo modo, potrebbe dire, beh, il fatto che nella legge non ci sia e ce l'abbia solo la Chiesa Cattolica o solo questi gruppi potrebbe non essere ragionevole, cioè potrebbe violare l'uguale libertà garantita dall'8 primo comma della Costituzione. Cioè potrebbe dire perché lei sì e gli altri no? Perché allora avrebbe un testo legislativo che fissa una differenza di trattamento. Allora potrebbe dire l'8 per mille non risponde ad un'esigenza specifica. Poi ci sono anche dei motivi per dire che invece risponde. Cioè, però ecco, una legge generale potrebbe essere utilizzata dai giudici costituzionali per toccare il fortino concordatario. Però adesso la posizione della Chiesa Cattolica è molto più aperta, devo dire, almeno gli interventi di Galantino, che sono gli ultimi in materia, erano molto, anche se la Chiesa Cattolica preferirebbe singole leggi, non una legge generale, cioè risposte legislative ad hoc, proprio probabilmente per evitare una legge unitaria che facesse emergere un po' la differenza di trattamento. Però il problema è che l'Italia è partita dalle intese e non dalla legge generale. La Spagna invece, che dopo la dittatura di Franco ha cambiato la sua legislazione, è partita a rovescio, cioè metodologicamente migliore, cioè è partita dalla legge e dopo la legge generale ha fatto il concordato e le intese. Quindi allora il concordato è andato a regolare degli aspetti specifici, ma perché loro la legge organica l'hanno fatta prima, noi non ce l'abbiamo e quindi abbiamo costruito la casa dal tetto e le fondamenta non ci sono, oppure resta la Costituzione, ecco, questo è un po' il problema.
Per la registrazione.
Considerazione, una domanda, non so bene. Mi ha molto colpito il discorso del mimetismo religioso, cosa che noi a scuola, alle superiori, sentiamo molto, no? Perché anche come insegnanti di religione, nel momento in cui chiediamo ai ragazzi musulmani di spiegarci e difficilmente poi esternano. A volte perché forse non sanno, non hanno abbastanza competenze, perché c'è anche questo, cioè i nostri sono ignoranti, e vabbè, cioè, questo lo sappiamo, ignorano poi, però molto spesso anche loro ignorano. Da quell'altro però a me è venuto appunto in mente che forse può anche essere questa sorta di spinta da parte delle famiglie a stare un po' sotto traccia, no? Allora stavo pensando che questo mimetismo religioso in realtà sta facendo parecchi danni. Una delle cose per cui è nato Abramo e Pace è proprio stata questa. Cerchiamo di essere tutti, no, consapevoli, no? E forti anche delle nostre radici religiose, e mettiamoci in dialogo con gli altri. Abbiamo visto che l'abbiamo sperimentato quando abbiamo fatto i viaggi. I nostri ragazzi, parlando con quelli di altre religioni, si sono arricchiti. Ecco, allora la questione è arrivata. Stavo pensando quali possono essere veramente le conseguenze di questo mimetismo religioso, ecco. E quali sono i danni, e non solo conseguenze. Scusa.
Allora, io posso capire che i ragazzi musulmani, le ragazze fatichino ad emergere proprio per quello che dicevo prima, cioè mentre il cattolico può riferirsi a quello che dice la Chiesa cattolica, il ragazzo o la ragazza musulmana, quando parlano della loro religione, parlano ad un pubblico, a delle persone che hanno già molti stereotipi sulla loro religione, condizione della donna, violenza, situazioni, e quindi si trovano anche a dover parlare di una realtà molto complessa, molto plurale, su cui probabilmente faticano ad intervenire, perché devono essere davvero attrezzati, cioè non basta dire la Chiesa ha detto questo, questa è la mia, e ho la mia posizione, ma si sa qual è la posizione ufficiale. Per loro questo è molto più difficile, perché sono molto più varie le correnti di pensiero, sono molto più varie le possibilità di e quindi è un costo personale, secondo me, non indifferente. Quindi prima di tutto forse potrebbe aiutare un'espressione della religiosità individuale o dell'appartenenza individuale una preparazione del terreno, cioè raccontare prima dalla cattedra il pluralismo musulmano, il perché di certe situazioni, cioè non lasciare al ragazzo il peso, diciamo così, di reggere da solo quelle che possono essere delle domande, delle reazioni, e questo secondo me potrebbe, e quindi magari dopo recuperare un vissuto specifico personale della persona. Ecco, secondo me quello potrebbe essere un modo per alleviare la... Eccolo qua.
Come vedete è arrivato.
No, adesso parli tu, eh. Io gli ho già introna.
Ma dunque, noi...
No, adesso date... Sì. Direi di approfittarne, se no.
Nella ricchissima relazione che ha fatto il professor Ferrari, il riferimento a Lukoi è stato frequente e molto chiaro.
Grazie.
Ecco. E in persona abbiamo il presidente, amico, abita qui a Bologna, de Lukoi, quindi sì, abbiamo fatto tutta la storia un po', le fatiche, il senso delle fatiche, le motivazioni delle fatiche per arrivare alle intese. Ecco, quindi, così.
Sì, sì, la conosce bene.
Ecco, no, dico, abbiamo fatto questo qui oggi. Sì. Per cui... No, volentieri la parola a te, ringraziandoti di questo sacrificio ulteriore. Noi abbiamo una cosa molto...
Vuoi venire qua?
No, molto primitivo. No, per spostare... No, ma spostare...
No, ma io posso mettermi lì, così lui viene qua. Allora, no, perché il microfono... Facciamo,
perché, vedi, è di guerra. Non si... Ecco, scusate.
Buonasera.
Il ruspantismo. No, questo è tuo, questo è mio.
Buonasera, intanto... chiedo venia, insomma, per il ritardo, purtroppo Trenitalia non perdona, ecco. Già era un ritardo di mio, perché stamattina ho partecipato all'inaugurazione del terzo film festival che è un'esperienza unica nel suo genere, un film festival che coinvolge diversi rappresentanti di diverse fedi religiose, promosso dall'Ente per lo Spettacolo, che è una fondazione che nasce insomma dal Dicastero per la Comunicazione della Città del Vaticano, ed è un'esperienza davvero unica e molto interessante, per cui non potevo saltare questa inaugurazione insomma mattutina, e poi insomma andando in stazione già ero in ritardo di mio, i treni Italia mi ha anche punito ulteriormente, però ci tenevo a salutarvi e a salutare i due amici, insomma Beatrice e Alessandro, ci conosciamo e sono fiducioso, ecco, rispetto a quello che vi ha già detto Alessandro, per cui non starei neanche a ripetermi io in questo momento, in questa circostanza. Quello che ci tenevo a condividere con voi è una riflessione. Se ho capito bene, siete tutti insegnanti, più o meno?
Sì, quasi. Oggi, tra l'altro, ti dicevo, inferiore il numero perché abbiamo cambiato giorno del corso, era il mercoledì. Visto che ho interrotto, forse una qualche piccola informazione potrebbe essere interessante, perché noi ti abbiamo presentato come presidente dell'UCOI, ma tu sei presidente anche della CIB, sì, cioè della Comunità Islamica Bolognese. Allora, forse un accenno anche a questa esperienza potrebbe essere utile.
Noi nel 2014, giugno 2014, abbiamo fondato un coordinamento fra i diversi centri islamici, le sale di preghiera della città di Bologna, che sono circa una dozzina. Ovviamente parlo solo del territorio comunale, non parlo della città metropolitana. E questo coordinamento è nato per, diciamo, iniziativa di questi centri islamici e di queste sale di preghiera per dare, diciamo, un volto all'Islam bolognese, quindi una rappresentanza unitaria all'Islam bolognese. Aderiscono una decina di centri islamici a questo coordinamento, che continua insomma a lavorare su diciamo un sistema binario, da una parte internamente per coordinare meglio la comunità, per cercare di lavorare meglio su quelli che sono i bisogni, le esigenze, le criticità, e capire anche come migliorare insieme, nel rispetto ovviamente di quella che la diversificazione che è presente all'interno della comunità islamica. Potete immaginare, se consideriamo solo i paesi di origine dei singoli cittadini, diciamo, musulmani presenti su Bologna, capirete che parliamo delle volte di mondi diversi. Quello che ci accomuna, oltre alla religione, è anche il fatto appunto di parlare in italiano, perché se no non avremmo modo di comprenderci. Appunto perché ci sono musulmani provenienti da diversi paesi asiatici. Se consideriamo per esempio solo il Pakistan e il Bangladesh, un pakistano e un bengalese devono parlare in italiano per comprendersi, perché sono due lingue diverse, eh? Ed erano paesi che non esistevano fino a qualche decennio fa, quando poi nacquero invece dall'India, insomma. E quindi capite che è una situazione che ci pone davanti tante sfide, quelle di voler, come dire, unificare la comunità islamica. Dall'altra parte però lavoriamo molto sul dialogo istituzionale, quindi ci confrontiamo con tutte le istituzioni presenti nel nostro territorio, in particolare con l'amministrazione comunale, non solo, con la società civile, quindi il mondo dell'associazionismo, con le diverse fedi religiose, e su questo abbiamo fatto grandi passi in avanti, in particolare dialogo istituzionale, dialogo interreligioso. Anche l'esperienza, diciamo, che portiamo avanti con la Chiesa Cattolica è molto, come dire, evidente, insomma, perché mediaticamente vengono spesso diverse notizie fuori, con, diciamo, iniziative che portiamo avanti con il Cardinale Zuppi. Quindi c'è del movimento, ecco, da questo punto di vista. Ovvio che questo è dato anche dall'attenzione mediatica riservata alla comunità islamica, e quindi siamo, diciamo, esposti sia mediaticamente sia politicamente, per cui spesso si sente parlare un po' di questi argomenti. Quindi la comunità islamica di Bologna è una realtà rappresentativa che nasce per iniziativa dei centri islamici delle sale di preghiera, quindi che a loro volta rappresentano le singole comunità territoriali che le frequentano. Poi sono comunque sale di preghiera che, se uno guarda la mappa, ben distribuite in città, non c'è una ghettizzazione né per scelta delle comunità né per scelta del territorio, insomma dell'amministrazione. Quindi anche questo dimostra che è una comunità integrata ed integrante, ed è per questo che noi continuiamo a promuovere delle iniziative proprio per far conoscere questa realtà per com'è. Poi ovviamente abbiamo diverse iniziative che portiamo avanti, il tempo non ci aiuta, quindi mi limito, insomma, a questo che vi ho detto. Grazie.
Grazie anche proprio dell'amicizia, di questo sforzo ulteriore dimostrato.
Okay,
grazie. Ci sono alcune altre domande? Noi abbiamo ancora una alle cinque e mezza dobbiamo per forza lasciare il luogo. È stato tutto molto chiaro, quindi non...
Secondo me, se non ci sono domande, quello che potrebbe essere interessante, perché ho raccontato un po' tutta la questione della difficoltà dei riconoscimenti, però potrebbe essere interessante dal punto di vista delle comunità religiose, cioè cosa vuol dire questa situazione di assenza di riconoscimento, cioè quali possono essere gli effetti sulle comunità religiose di non avere almeno
chiaro
di fronte, perché secondo me questo può essere importante, quello che avete sperimentato in tutti questi anni.
Faccio una carrellata veloce, perché i temi sono tanti e ovviamente non possiamo soffermarci su ogni tema. Ecco, per esempio, immaginate cosa voglia dire una mancata legge sulla costruzione dei luoghi di culto. Cioè, chiunque di noi adesso in Italia, chiunque che sia un musulmano o meno, voglia costruire una moschea, non c'è un iter, correggimi Alessandro, non c'è un iter chiaro. Ovviamente negli anni 70, con il decentramento delle competenze, soprattutto in materia edilizia, alle regioni, quindi lo Stato ha demandato alle regioni la questione dell'edilizia del culto, ogni regione poi, tra virgolette, ha la sua legge, ha i suoi regolamenti. Per cui io, se abito nella regione X che magari mi permette o mi garantisce, perché la Costituzione non è che ci autorizza a praticare il culto, la Costituzione italiana garantisce l'esercizio del culto, questo lo dice la Corte Costituzionale in una delle sue, non voglio adesso invadere il campo del professor Ferrari, perché qualcuno ha provato a dire: attenzione, la libertà di culto non vuol dire la libertà di esercitare, quindi di avere un luogo di culto. C'è stato questo giochetto, vi sembrerà strano ma è così, però la Corte Costituzionale è stata netta in questo, cioè lo Stato si deve impegnare, secondo i principi costituzionali, a garantire l'esercizio del culto. Guardate, questo passaggio è fondamentale in uno Stato di diritto, quindi non è che lo Stato ci deve mettere dei soldi, però deve creare le condizioni affinché ogni comunità, ogni singolo cittadino possa esercitare il diritto al culto, che è una cosa bellissima se andiamo a capirne il significato e l'essenza. Il problema invece, oggi per esempio ho parlato con la prefettura di Cantù, ho sentito il prefetto la settimana scorsa, perché Cantù, parliamo di Como, l'amministrazione comunale ha speso, perché voglio andare al di là del, insomma, voglio essere fattuale nelle cose che dico, l'amministrazione comunale di Cantù ha speso migliaia e migliaia di euro, compresi i soldi dei contribuenti musulmani di Cantù. Sapete per cosa? semplicemente per vietare alla comunità islamica di Cantù di avere un luogo dove pregare. Ma andate solo
su. Cosa vuol dire aver speso per vietare?
Cioè, c'è una battaglia legale che dura da anni, dove l'amministrazione comunale praticamente si è fatta tutti i gradi di giudizio per convincere i vari giudici che hanno, perché la cosa dura da anni, quindi immaginate quanti giudici ci sono di mezzo, quanti avvocati, per dire che quel locale dove sta la comunità e quella zona lì non possono pregare. Ma la questione, uno direbbe, vabbè, insomma, ci sono dei regolamenti, vanno rispettati, ma gli amministratori che governano col buon senso, quando vedono che c'è una comunità religiosa che ha questa esigenza, no? Quella semplicemente di pregare, dice: signori, guardate che magari qui non potete stare, facciamo un percorso partecipativo insieme e troviamo insieme un luogo alternativo dove voi rientrate al 100% in quelli che sono i parametri tecnico-urbanistici per poter pregare, quindi esercitare il diritto al culto. Invece, ahimè, ci sono diverse amministrazioni comunali che questo discorso non lo fanno. Quello che gli interessa è non far pregare i musulmani lì. Perché? Perché loro hanno fatto una promessa in campagna elettorale ai loro elettori, per cui loro la devono mantenere, questa promessa. Caso emblematico quello di Pisa, per esempio. Il sindaco di Pisa aveva giurato in campagna elettorale: eleggetemi, io non farò mai costruire una moschea a Pisa. Eletto su questa promessa, si è fatto tutti i gradi di giudizio e alla fine si è data ragione alla comunità islamica, e lo stesso sindaco oggi ha dovuto firmare, lo stesso, perché Dio, insomma, vede, provvede, ha dovuto firmare l'autorizzazione. Questo è uno degli esempi di cosa vuol dire il vuoto normativo rispetto ad alcune questioni, e in particolare quando parliamo di luoghi di culto. Guardate che in Italia, secondo l'ultimo censimento che abbiamo fatto come WUCOI nel 2017, che abbiamo consegnato al Ministero dell'Interno, ci sono almeno 1217 sale di preghiera. Solo 5 di queste sono moschee costruite mattone su mattone, nate per essere delle moschee, quindi con cupola e minareti. La moschea di Segrate, in Lombardia, 2 moschee in Emilia-Romagna, una a Forlì e una a Ravenna, una moschea in Toscana, in provincia di Siena, in un comune che si chiama Colle Valdelsa, è la grande moschea di Roma che tutti voi conoscete, e poi c'è la moschea di Catania, moschea della Misericordia, che lì, insomma, è stata trasformata dentro, architettonicamente parlando, insomma, è stata fatta una bellissima opera, da fuori un po' meno, però è considerata comunque una moschea sia architettonicamente sia, diciamo, giuridicamente, quindi con destinazione d'uso al culto.
Yassin, ti scusa, perché siamo abituati a interloquire.
Sì.
Credo che dunque, il riferimento per noi qui in Italia, il riferimento è la nostra Costituzione,
esatto.
No? Punto. E la nostra Costituzione queste condizioni le garantisce.
Assolutamente.
La Costituzione. Qual è la vulgata? Perché li tiriamo fuori tutti questi luoghi comuni, perché questi corsi servono anche per crescere, confrontarsi, dire che non si è d'accordo, ma anche per tirar fuori delle, certo, vulgate che sono fuorvianti. Quante volte si sente dire o si è sentito dire che proprio perché non c'è applicato il profilo della reciprocità, noi in alcuni, chiaro, paesi musulmani non potremmo costruire una chiesa, non si vede perché qua. Quindi, e questa è l'impostazione proprio.
Chiarissimo.
Chiedo scusa,
questo è un, però hai fatto bene a citare questo discorso, che ahimè non è un discorso solo, passatemi il termine, da bar, insomma lo sentiamo dire anche, ecco, facciamo un esempio per non perdermi di nuovo in giro per il mondo islamico. Io sono nato a Casablanca, in Marocco. In Marocco, se voi entrate su Wikipedia, trovate le foto e le descrizioni di 27 chiese bellissime, una più bella dell'altra. La chiesa, la cattedrale di Jean-Louis nel cuore di Casablanca, in un parco bellissimo. Allora, viene da dire spontaneo, sono nato a Casablanca, sono arrivato qui, vuol dire, per lo 0,01% della popolazione, cioè perché i cristiani sono veramente pochi in Marocco, sono per lo più, diciamo, stranieri che hanno scelto di vivere in Marocco, partendo proprio dal principio di reciprocità, dico, anche qui vogliamo delle moschee alla luce del sole. Però la questione è molto più complessa rispetto a questa semplificazione che vi ho fatto adesso. Intanto da un punto di vista, diciamo, del diritto, ma qui penso che il professor Ferrari abbia già hai trattato la questione della reciprocità, è chiarire da un punto di vista giuridico, cioè è un'aberrazione parlare di reciprocità per quanto riguarda alcuni diritti, ecco, soprattutto per i diritti fondamentali, insomma. Però qui non è il mio campo, lascio al professor Ferrari magari una puntualizzazione su questo. Se andiamo a vedere il mondo islamico, in tutti i paesi del mondo islamico ci sono chiese, tranne in Arabia Saudita. In Arabia Saudita, da un punto di vista prettamente religioso, cioè della tradizione islamica, scritturale, cioè se andiamo a vedere cosa dice il Corano e la Sunna, la tradizione profetica, ci sono solo due città sacre per cui hanno, diciamo, hanno la loro riservatezza, dove non si costruiscono altri templi, altre, che sono la Mecca e la Medina, queste due città. Il resto non c'è nessun precetto religioso che vieti la costruzione di altri luoghi di culto, ma questo lo testimoniano bene gli edifici di culto non islamici che ci sono. Per esempio, se noi pensiamo alla chiesa della Natività o alla chiesa del Santo Sepolcro, sono in Palestina e i musulmani potevano tranquillamente distruggerle, potevano tranquillamente abbatterle e costruirci sopra delle moschee. Quindi dal punto di vista della religione islamica non abbiamo un problema. Il problema è che c'è un problema politico. Se uno Stato, politicamente parlando, sceglie di non far costruire, non è la religione islamica. Bisogna andare a dire all'Arabia Saudita, ma perché non fate costruire chiese o altri templi sul vostro territorio nazionale? Perché altrimenti il rischio di fare un danno a tutta l'altra comunità islamica, al resto della cui, che sono la stragrande maggioranza, che hanno, per esempio, se uno va in Giordania è pacifico trovare una chiesa e di fronte una moschea. Lo stesso discorso vale per l'Egitto, vale per tanti altri paesi, ma questi sono storicamente, cioè non stiamo parlando di una convivenza civile e di un mutuo rispetto che nasce nel 2022, qui parliamo di, diciamo, insomma, 2000 anni di storia, ecco, e di più, dove vediamo che c'è una ricchezza, quindi una diversità per quanto riguarda un'architettura religiosa che tocca un po' tutti i paesi del mondo. Quindi sul discorso della reciprocità io ti ringrazio, Bea, perché è molto importante questo aspetto. Dobbiamo ricordarci che su alcuni diritti, se non, insomma, su alcuni pacchetti di diritti non si può parlare assolutamente di reciprocità, perché poi oggi un americano commette un delitto, lo condanniamo alla pena di morte perché magari viene da uno Stato americano dove è applicata la pena di morte, ecco, e questo vuol dire la reciprocità anche. Quindi bisogna stare molto attenti quando ci attacchiamo a certi discorsi, perché rischiamo un po' di tirarci la zappa sui piedi. Altra cosa, e termino, la maggior parte di quei 1217 luoghi di preghiera che vi ho citato prima sono fabbricati, magazzini, ex negozi commerciali, case. Ma anche qui, Bologna, se voi passate davanti ad alcune sale di preghiera, è possibile riconoscerle? Impossibile. E anche questo è un problema molto serio, perché l'integrazione delle persone implica l'integrazione anche dei loro luoghi di aggregazione, e quindi anche i loro luoghi di preghiera, di riferimento. Ed è per questo che c'è ancora molto da lavorare. Rispetto al discorso della mancata intesa, non abbiamo il riconoscimento, per esempio, delle due festività, le uniche due festività religiose, la festa di fine Ramadan e la festa del sacrificio. Io mi ricordo, alle medie non potevo neanche scrivere festa religiosa, dovevo scrivere nella giustificazione, scrivevo altri motivi, motivi familiari, perché non avendo il riconoscimento c'era qualche, insomma, qualche insegnante che era lì, che diceva voi, insomma, che, quando in realtà magari per altre fedi questo problema non sussiste. È il mancato 8 per 1000, quindi il fatto di non poter godere dell'8 per 1000 è un problema. Noi viviamo di collette, di raccolte fondi all'interno delle nostre comunità, e la nostra è una comunità prevalentemente operaia, quindi capite anche le difficoltà, famiglie con tanti figli, per cui diventa veramente difficile anche sostenere l'apertura di un luogo di culto, che magari è anche in affitto. Abbiamo il problema, per esempio, che riguarda i cimiteri, cioè il precetto islamico vuole che un musulmano una volta morto venga seppellito, quindi inumato sottoterra, né cremato né tumulato, quindi un'inumazione a terra, in uno spazio dedicato, no? Anche simbolicamente separato dal resto del cimitero. Per esempio noi qui a Borgo Panigale, cimitero di Borgo Panigale, abbiamo il campo islamico, cioè lo spazio dedicato ai defunti musulmani, dove seppelliamo i nostri, ma la maggior parte dei comuni italiani non ha questo spazio. Oggi mi ha chiamato un ragazzo originario del Togo, lui di Milano, mi fa: guarda, è annegato un mio connazionale, l'abbiamo seppellito nel cimitero di Lodi, nel campo cattolico. Perché? Perché Lodi non ha uno spazio dedicato ai musulmani, lui era residente a Lecco, ma Lecco non ha uno spazio dedicato ai musulmani. Per favore aiutaci a trovare uno spazio cimiteriale islamico per andare a fare le esumazioni, per poterlo poi seppellire in mezzo ai suoi fratelli e sorelle. Quindi capite la problematica che abbiamo, per esempio, rispetto al discorso dei cimiteri, la questione dell'assistenza spirituale per i malati di fede islamica negli ospedali. Cioè, se io adesso vado in ospedale a trovare un musulmano, sto facendo del volontariato e volendo la caposala potrebbe anche non farmi entrare, perché per un discorso di privacy mi dice: ma lei chi è? Anche se mi presento come presidente della comunità islamica di Bologna, perché magari ti dice: no, non c'è un protocollo, non c'è un'intesa, non c'è un riconoscimento. Quindi anche qui c'è un problema serio per quanto riguarda il discorso del conforto. Immaginate negli ospizi, per esempio, in altre situazioni dove c'è bisogno di qualcuno che intervenga. Poi guardate, al di là adesso delle burocrazie, ci sono delle pratiche, delle buone pratiche che sono nate, diciamo, anche per iniziativa di medici o infermieri che, insomma, ci vengono incontro su queste questioni. L'assistenza spirituale per i detenuti di fede islamica. Quindi anche qui, diciamo, su alcune questioni siamo riusciti a intervenire con delle buone pratiche o a livello territoriale, a livello nazionale. Però problema, diciamo, c'è ancora. Perché? Perché non essendoci un'intesa che vada a regolamentare tutti questi aspetti, io vi ho fatto alcuni esempi, ma la lista è lunga, che incidono su quella che è la quotidianità del musulmano, su quello che è il vissuto del musulmano. Quindi non stiamo parlando di questioni che possono, insomma, una volta o due nella vita del musulmano magari turbarlo. Quindi su questo, cioè sul discorso dell'intesa, ci sarebbe non solo l'importanza ma anche l'urgenza di avere un'intesa per poter, io faccio una battuta, ma rimane una battuta, cioè gli ebrei dopo 2000 anni in Italia l'intesa l'hanno avuta nel 1985, quindi hanno dovuto aspettare quasi 2000 anni. La comunità islamica è una comunità anagraficamente bambina, insomma, se andiamo a vedere l'immigrazione. Spero che non ci tocchi anche noi aspettare, insomma, quasi 2000 anni per poter arrivare all'intesa, però è un tema che c'è e che va assolutamente affrontato.
Sì, grazie. Come all'inizio, quando abbiamo dato il via a questa associazione Abramo e Pace, proprio uno degli obiettivi, e lo si vede nel corso, lo si è visto anche nel corso di questi anni, l'obiettivo era proprio quello di provare a diventare più familiari, essere più rispettosi gli uni degli altri, eccetera, proprio a partire da un accrescimento della conoscenza reciproca. Cioè, penso che molto spesso anche le relazioni tra le persone siano in buona fede, però proprio siano orientate dall'ignoranza, che vuol dire semplicemente non sapere, dai giudizi frettolosi, dai pregiudizi, da quello che si legge, si ascolta nei talk show, si legge nei giornali. Ecco, invece io credo proprio che anche proprio per la pace, che è stato il motivo, insomma la finalità che ha guidato anche la nascita di questa associazione, il fatto di sapere, io non parlo la verità, però il fatto di sapere come stanno effettivamente le cose in tutti i campi, in tutti i settori, è un aiuto grandissimo alla convivenza, perché altrimenti gli equivoci, le precomprensioni, i pregiudizi, il sentito dire fanno dei pasticci. Io vedo anche adesso in questa ripresa di nuovo della emergenza degli immigrati, si sentono proprio, al di là delle appartenenze politiche, si sentono proprio delle emerite sciocchezze, cioè prima ancora di essere di una parte o dell'altra. Cioè il fatto quindi di porsi come obiettivo sapere come stanno effettivamente le cose, credo che sia un progetto di grande civiltà e un'espressione di grande cittadinanza. Non so, io la penso proprio così, perché quindi se entrare anche nel merito di cose puntuali fa capire un vissuto che è fatto di piccolissime cose, oltre che di grandi disegni e di grandi progetti. Quindi va bene se continuiamo così, insomma, a frequentarci e a conoscerci, insomma. Quindi noi finiamo stasera, anche stasera, insomma. Io ringrazio moltissimi i due amici, proprio della dedizione, della generosità, di tutto quello che so posso dire. Grazie, comunque è stato bello conoscerti. Noi esistiamo e voi esistete anche voi. Grazie, Yashin, è più facile. Comunque, se, ripeto, se andate poi a visitare il sito, noi tra pochi giorni troverete anche il vostro intervento e come pure il materiale che negli anni abbiamo messo su. Quindi la prossima volta, che è l'ultima, ci vedremo il 23 novembre, cioè...